Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Inizia febbraio, il mese più corto che ci sia, inizia con la giornata mondiale delle zone umide. Il nostro cuore va alla denuncia che Mediterranea ha fatto dei morti in mare a seguito insomma dei disastri del ciclone che ha investito il sud Italia, insomma il sud del Mediterraneo. E poi va Bad Bunny, che ha vinto il Grammy, e però nel suo discorso, io capisco l'emozione, l'eccitazione, però dire non siamo animali è un clamoroso errore, un peccato perdere un'occasione del genere. Perché casomai ci fosse sfuggito, noi siamo proprio animali, eh? Fatemi ricordare che fino a per questa settimana al Teatro della Cooperativa di Milano c'è lo spettacolo di Gianfelice Facchetti, e che raccomandiamo caldamente. Si chiama In principio era la neve, è una pièce con Gianfelice Facchetti. Il Teatro della Cooperativa in via Ermada 8 a Milano, e appunto fino a domenica ci sarà fino all'8 febbraio ci sarà questo spettacolo a cui teniamo moltissimo, perché riguarda tutti noi altri animali, mettiamola così. E poi fatemi ricordare, perché poi finisce che uno alla fine non lo va a vedere perché dice ma c'è tempo, ma c'è la mostra La Pop Animata di Bruno Pozzetto, che è una mostra veramente imperdibile, è alla Cineteca Milano MIC in Viale Fulvio Testi 121, appunto a Milano, mi raccomando non la perdete. E io adesso do il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è Matteo Cupi. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Cecilia.
Grazie, scusa l'attesa, ma noi Armadilli ti abbiamo invitato perché è uscito il libro edito da Animal Equality, La fabbrica della carne, il lato oscuro di allevamenti e macelli. È un libro che secondo me dovremmo leggere proprio tutti, perché quando si dice l'invisibile reso visibile, che è poi l'inizio proprio anche a firma tua del libro, ci spieghi che cosa vuol dire?
Sì, il libro si intitola La fabbrica della carne ed è un reportage investigativo ed è diciamo un... È stato scritto in maniera corale da tutto il team di Animal Equality in Italia, e non tutto, scusa, una parte del team della nostra organizzazione in Italia, e documenta con rigore cosa accade dentro gli allevamenti intensivi e macelli, e racconta come questi sistemi, no, operano in maniera sistematica per produrre carne, latte e altri prodotti di origine animale. Quindi il libro si propone di svelare ciò che l'industria tiene nascosto diciamo a tutte le persone, e mostra anche dei dati o anche testimonianze, retroscena delle attività investigative dell'organizzazione. Quindi in parole povere, cioè, questo libro nasce da una domanda semplice ma molto scomoda, no? Perché sappiamo così poco di come viene prodotta la carne che appunto viene consumata ogni giorno, e quindi questo libro racconta cosa succede dietro le porte chiuse di questi luoghi.
Sì,
non sono solo in Italia, ma ovunque, in tutto il mondo, solo che noi ovviamente diamo dei dettagli per quanto riguarda il contesto italiano.
Senti, il libro, insomma, è diviso in quattro parti che danno anche voce agli investigatori, voglio dire, a quelli che fanno quelle famose e importantissime inchieste che poi, insomma, vengono diffuse attraverso i media, per fortuna sempre di più. Sei d'accordo con me, Matteo Cupi?
Assolutamente, sì. Guarda, giusto per darvi un'infarinatura di come è organizzato il libro, la prefazione è a cura di Peter Singer, il filosofo australiano che ha scritto anche Liberazione Animale nel metà anni 70 e che, diciamo, ha influenzato parecchio il movimento per i diritti degli animali, il movimento moderno per i diritti degli animali. E poi è diviso per vari capitoli, appunto, dove diciamo accompagniamo il lettore verso, diciamo, a partire dalla questione animale fino in pratica agli allevamenti e macelli. Quindi si parla del ruolo delle investigazioni, cosa vuol dire stare dietro una telecamera. Ci sono anche delle testimonianze dirette di persone che sono state all'interno di questi luoghi. Poi si parla anche della realtà quotidiana degli animali,
certo.
Il dolore, la privazione. Poi si parla molto degli animali maggiormente colpiti appunto dall'industria della carne, che parliamo di polli, maiali, mucche, ma anche i pesci, cosa importantissima. Cioè sono anche comunque dei focus per quanto riguarda anche l'industria ittica. Cosa vuol dire vivere in gabbia? Quindi si parla non solo della gabbia, ma la crudeltà della reclusione.
Senti, c'è anche una parte, diciamo, che a me sta molto a cuore, che è la terza parte, che parla dell'industria delle bugie, insomma, e sostanzialmente sì. come i media, come le industrie, come gli allevamenti, come i produttori, come i ministri, mi viene da dire, ci raccontano un benessere animale che non esiste.
Esatto, sì. Entriamo a fondo sulla la narrazione pubblicitaria contro la realtà filmata, no? Come ben sai, la nostra organizzazione dal 2008 svela al pubblico cosa accade all'interno di allevamenti e macelli. È tutto il contrario, no? di quello che poi si vede nelle pubblicità, sia nei pannelli pubblicitari, per strada, nelle pensiline, ma anche in televisione, no?
Sì.
Si pensa alla produzione di latte, ma non è più nemmeno produzione, no? È come se fosse quel dono che la mucca dà agli esseri umani nelle malghe, no? In un, diciamo, ambiente quasi idilliaco.
Sì, sì.
E quindi parliamo anche di delle cosiddette etichette, che poi sono un inganno, perché trattano, magari a volte sono anche etichette di benessere animali, di benessere animale e altri certificati, che poi diciamo sono mere etichette, poi non, diciamo, che non rispecchiano la realtà dei fatti.
Naturalmente. Senti una cosa, Matteo Cupi, l'ultima parte, come devo dire, le associazioni, i rifugi, i santuari, insomma tutti i luoghi che si occupano di animali mi hanno insegnato in questi anni di trasmissione, c'è poi un tentativo di uscirne in positivo, no? E quindi anche questo libro, che vi ricordo è appena uscito, La fabbrica della carne, il lato oscuro di allevamenti e macelli, edito dal Millimetro per Animal Equality Italia, dicevo che insomma l'uscita in positiva vuol dire non abbandonarsi alla disperazione che a volte le denunce che vengono fatte porterebbero ad avere.
Sì. Parliamo appunto dell'urgenza del cambiamento, quindi che cosa chiediamo come organizzazione, che poi non siamo gli unici, no? Come hai ben detto, ci sono tante altre realtà che fanno un grandissimo lavoro, sia appunto legislativo, ma che di sensibilizzazione, ma poi ci sono anche i rifugi, no? I rifugi dove appunto vivono questi animali che sono stati liberati dall'agonia dei macelli o degli allevamenti. Quindi parliamo proprio dell'urgenza del cambiamento, no? Di quello che si sta facendo attraverso anche la politica e le leggi, e poi però si va anche al potere del singolo.
Certo.
Molto spesso noi ci focalizziamo, ah, il governo è cattivo, questi sono tutti cattivi, ma si tende sempre a, credo anche giustamente, perché la prima reazione che abbiamo come individui, no, di focalizzarci sull'esterno, che è un qualcosa che avviene, ma poi non prendiamo la responsabilità come singoli individui, no? Perché ogni scelta che noi facciamo fa la differenza, e ogni volta che andiamo al supermercato e acquistiamo qualcosa è come se stessimo votando, no? Quindi è il potere del singolo anche, non solo dire, ah, se il governo o i grandi non lo fanno allora non cambia nulla, no?
Sì.
Invece sì che cambia, perché come singoli individui siamo in tantissimi, no? Si può creare massa critica senza problemi, semplicemente bisogna poi prendere una presa di posizione, e quella primissima azione diretta di ogni individuo appunto è mettere in pratica, no? Anche quello che si pensa sia buono, non solo dire, ah, se non lo fanno i grandi allora già tutto è perso.
Certo. Insomma. Senti, leggo dal proprio l'incipit della prefazione di Peter Singer, che dice: questo libro affronta una delle questioni etiche più importanti del nostro tempo. Parla di un'ingiustizia su scala immensa. La maggior parte degli italiani è complice di questa ingiustizia, anche se potrebbe non accorgersi di esserlo. Questo è anche uno di quei libri che vi potrebbero cambiare la vita. Sono parole molto importanti queste di Peter Singer.
Sì, sì, sono molto importanti. E vabbè, iniziando appunto dal tuo primo input, parliamo di una cosa che molto spesso, quando si parla di allevamenti e macelli, sembra un argomento molto distante, no? E molto spesso anche chi è di buon cuore, si occupa di buone cause, è un qualcosa che è molto lontano, è molto distante. Quando si parla di allevamenti, quando si parla di macelli, dove sono questi luoghi? Sono lontano dalle periferie, sono proprio
invisibili, diciamo che sono invisibili, davvero.
Eppure sono gli animali che hanno più a che vedere con noi di tutti in assoluto, anche più di cani e gatti, perché quando andiamo al supermercato, se si consumano certi prodotti, se si va al ristorante a mangiare, noi abbiamo sempre a che fare con vitelli, con maiali, con pesci, con polli, con galline. Siamo sempre a stretto contatto con questi animali, solo che siamo distanti da come viene prodotto, no? E quindi è il tema, uno dei temi più importanti della nostra epoca, dell'epoca moderna, io credo dal post-guerra, dal post-seconda guerra mondiale in poi. Poi non vuol dire che gli animali non venivano maltrattati, sfruttati prima della,
certo,
della fine della seconda guerra mondiale, però se parliamo di produzione di carne si è intensificata in maniera molto significativa la produzione di carne e soprattutto anche il consumo, no? E quindi è un qualcosa che riguarda tutti ed è una pagina nera della nostra storia questa, perché quando parliamo di quanti animali sono allevati solo per la produzione di cibo, perché adesso noi ci stiamo concentrando solo sulla produzione di cibo,
ma in realtà sappiamo che gli animali vengono
tantissimi altri ambiti, catturati per finire in un laboratorio di vivisezione, anche allevati per finire nel laboratorio appunto dove vengono effettuati gli esperimenti, gli zoo, i circhi, c'è di tutto e di più. Però adesso, concentrandoci sugli animali allevati a scopo alimentare, stiamo parlando di numeri che sono assurdi e nessuno ha mai visto questi numeri. Se parliamo appunto dell'industria ittica, stiamo parlando di trilioni e trilioni di individui che,
sì,
vengono appunto catturati, allevati e macellati. Quando parliamo di trilioni non abbiamo un numero esatto, perché gli animali appunto marini, pesci o cioè tutti questi animali che vivono nell'acqua vengono pesati, quindi parliamo di tonnellate.
Certo, quindi perdono
in numeri, parliamo di trilioni. Mentre gli animali terrestri sono oltre 70 miliardi.
Incredibile.
Gli animali che sono allevati, solo i polli sono 70 miliardi a livello globale.
Fa veramente impressione.
Sì, è quasi, noi siamo 8 miliardi di esseri umani, no? Quindi è quasi 10 volte il numero di esseri umani che sono sul nostro pianeta. Stiamo parlando di numeri assoluti, quindi quello che dice Singer sì, è qualcosa di importante e soprattutto cambia la vita perché? Perché una volta che si viene a contatto con una certa realtà si scopre quello che avviene all'interno di questa industria, noi l'abbiamo scritto in maniera molto dettagliata all'interno del libro, per forza ti cambia in parte la vita, anche se non la vuoi cambiare, comunque ti ha lasciato qualcosa dentro. Che poco a poco si sedimenta, perché la realtà dei fatti è tutt'altra.
Senti, ma ti occupi, prendo ancora una frase dalla prefazione di Peter Singer che mi sembra ancora importante. Se ci preoccupiamo del razzismo e del sessismo, allora dovremmo preoccuparci anche dello specismo, perché la logica di fondo è la stessa. Il gruppo più potente sfrutta quello più debole e giustifica le proprie azioni considerandole naturali, tradizionali o parte della nostra cultura. Ma le stesse argomentazioni sono state usate in passato per difendere la schiavitù e il dominio degli uomini sulle donne. Ecco, questo passaggio, mi sembrava importante perché, rende anche più tangibile, concreto, non so come dire, questo pensiero antispecista.
Certo, questa è una posizione sia etica ma anche politica, che rifiuta la discriminazione basata sulla specie di appartenenza. Se la vogliamo mettere in termini semplici, il fatto che un individuo sia umano o non umano non ha una giustificazione morale che sia sufficiente, no? Per attribuire più o meno valore, ma anche diritti e considerazione, perché molto spesso si dice anche, non pensano, a parte che la percezione della realtà per ogni animale, per ogni individuo è diverso, anche come vediamo i colori, e non si può basare il nostro punto di vista, la nostra chiave di lettura della realtà, di come viviamo il mondo, no? Dice no, gli animali non capiscono, gli animali sono stupidi, non pensano, vivono solo di istinto, quando poi non è vera questa cosa,
Sì,
no?
man mano
Quindi,
che gli studi etologici progrediscono, si scoprono cose pazzesche sugli animali dal punto di
esatto,
vista cognitivo, emotivo.
ma poi sfido chiunque che vive con dei cani e gatti in casa, se dobbiamo proprio basarci sulla chiave di lettura che non pensano e vivono solo istinto, allora
Cioè.
i cani e gatti che vivono in casa con noi a quanto pare dimostrano tutto il contrario, no? Quindi questa è l'idea, semplicità che gli interessi degli esseri umani valgano molto di più solo perché siamo umani. Quindi questa è una discriminazione come razzismo e sessismo, perché è fondata su una caratteristica che è moralmente irrilevante, in questo caso è la specie. E
Certo.
quindi, ricapitolando un po', se un individuo può provare dolore, piacere o interesse a vivere, in questo caso tutti gli animali provano dolore, piacere e interesse di vivere, perché se no, se io vado con un bastone a cercare, no, di fare del male al mio gatto, per farvi un esempio, allora il mio gatto sta fermo, mi guarda e si prende la bacchetta, invece no, scappa, perché
Certo.
sa discernere da dolore, piacere e anche interesse a vivere. Quindi questi interessi, diciamo, meritano considerazione morale. E questo appunto è il principio che ha reso celebre anche quello che ha fatto Singer, no? Col il libro Liberazione Animale, che
Certo.
ha, diciamo, reso mainstream il termine specismo che è stato coniato da Richard Rider qualche anno prima dell'uscita del libro di Singer.
Ricordiamo appunto Peter Singer, professore emerito di bioetica all'Università di Princeton, quindi insomma, oltre che appunto autore di Animal Liberation. Ma questo era solo per dire che stiamo parlando soltanto della prefazione di questo libro, La fabbrica della carne, il lato oscuro di allevamenti e macelli. Peraltro, Matteo Cupi, ci sarà una bella occasione proprio nell'auditorium Demetrio Stratos qui di Radio Popolare venerdì 13 alle 18:30, perché voi presentate il libro proprio a Milano, proprio nella nostra sede, quindi siamo molto felici di questo.
Esatto, sì, io anzitutto vi ringrazio di cuore per appunto l'ospitalità, ci sarà alle 6:30 di venerdì 13 febbraio. appunto ci sarà la prima presentazione del libro. E dove appunto risponderemo alle domande delle persone curiose, racconteremo il libro, quindi sarà un bel momento appunto sia di promozione del libro, ma poi anche di confronto.
Eh certo. Senti, Martina ci scrive: ciò che l'uomo fa agli altri animali non ha nessuna giustificazione ed è la cosa più ingiusta e orribile. Parliamo di miliardi di animali che provano dolore ed emozioni, schiavizzati e uccisi tra sofferenze immense. La rivoluzione parte dal cambiamento personale, chiunque può iniziare già da oggi. La nostra arma è la nostra forchetta. Gli ascoltatori di Radio Pop, sempre dalla parte dei più deboli, dovrebbero includere anche gli animali. Go vegan, Martina. Grazie Martina per
Assolutamente,
questo
assolutamente, perché
messaggio.
questa è una critica razionale a un privilegio che io considero arbitrario, perché questo chiede una coerenza, perché se riteniamo sbagliato infliggere sofferenza senza motivo, a prescindere, e io credo che, bene o male, la maggior parte delle persone è allineata con quello che sto dicendo, allora in questo caso la specie non può essere il motivo. Ed è molto semplice,
Certo,
non è che.
sì, sembra semplice, poi chi lo sa se è così semplice, visto la fatica che si fa. Peraltro, parlando, io ho
Sì,
aperto
tanto
la
parlando, sì.
trasmissione criticando un po' Bad Bunny per la sua esternazione quando si è parlato, quando ha ricevuto il Grammy, perché diceva non siamo animali e io gli ho tirato le orecchie, anche se lui non se n'è accorto. E invece Roberto scrive: non siamo animali, siamo i peggiori tra gli animali. Questa è la valutazione di Roberto a proposito del mio commento. Ma usiamo questi ultimi proprio momenti per tornare alla fabbrica della carne, il lato oscuro di allevamenti e macelli. Animal Equality, il collettivo di Animal Equality Italia ha scritto questo libro e il Millimetro è invece l'editore. Ecco, certo, dire la fabbrica della carne racchiude già in sé il senso, perché fabbrica vuol dire meccanica, vuol dire oggetti, vuol dire cose, e quindi già dal titolo vi siete, come dire, esposti se mancasse l'occasione.
Sì, la fabbrica della carne non vuole assolutamente scioccare, ma vuole rendere impossibile dire non lo sapevo, no? Perché ognuno poi farà le sue scelte, ma almeno saranno scelte informate. Quindi è un libro che non chiede consenso, ma vuole ridare attenzione, no? Vuole dare attenzione nuovamente a un sistema che deliberatamente è tenuto nascosto, no? E quindi non è, cioè, si parte dalla sensibilità, però poi anche far mettere i piedi per terra le persone, perché è una questione di realtà, no? Perché alla fine la fabbrica della carne, quello che in un certo senso svela è che la violenza più efficace è quella che non si vede. Quella
Certo.
tenuta nascosta, no? È tenuta nascosta appunto, come dicevo all'inizio della conversazione, in questi impianti di macellazione, in questi allevamenti che sono tenuti molto lontano dalla nostra vista. Perché se
Certo.
vado al supermercato non viene, no? Non vedo sull'etichetta come viene appunto tenuto l'animale o una foto, no? Come magari hanno iniziato a fare anche sulle sigarette, no? Che comunque
Certo.
si vede. E ci sono dei paesi adesso che stanno spingendo per questo genere di etichettatura, come la Svizzera, per esempio, vogliono far vedere appunto cosa è accaduto, no? E
Sì.
se gli animali hanno sofferto all'interno di una gabbia o meno, eccetera.
Matteo Cupi, abbiamo finito il nostro tempo. Io saluto Manuel che insomma dice Peter Singer è un pensatore fantastico, ha straragione, la lotta allo specismo è essenziale come la battaglia contro il razzismo, l'omofobia e la misoginia. Paolo dice: grazie per la trasmissione, da abbonato storico non capisco come Radio Pop non si dichiari vegan, almeno friendly. Solo coerenza chiedo. Paolo, guarda, lasciami stare, ma non c'è problema. No, voglio dire, il problema c'è, non tutti abbracciano questo pensiero perché è complesso, non è così facile, Matteo, a noi sembra scontato, ma non lo è affatto. Se no, la rivoluzione nel piatto l'avremmo già fatto, per citare Sabrina Giannini, giusto?
È vero. Sì, non si starebbe nemmeno a parlare adesso di questa cosa. Non sarebbe nemmeno uscito un libro.
Certo. Quindi... Allora, io ringrazio tantissimo Matteo Cupi, che è presidente di Animal Equality Italia, ma che ha rappresentato in questa conversazione il collettivo di Animal Equality Italia, che ha scritto La fabbrica della carne, il lato oscuro di allevamenti e macelli, il Millimetro Editore. Vi ricordo in conclusione che il libro verrà presentato venerdì 13 febbraio alle 18:30 proprio qui all'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Grazie Matteo, grazie anche per questo libro importante, un altro tassello nella denuncia e nella costruzione, speriamo, di consapevolezza. Grazie mille.
Grazie mille a te Cecilia, buona giornata.
Un abbraccio.
Un abbraccio, ciao.
Chiude qui la prima puntata della settimana di Considera l'Armadillo, noi e altri animali. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e ci sentiamo domani, se vorrete, io spero tanto che lo vogliate.